SBS Italia.
E siamo tutti uguali e tutti un po' diversi, tutti in fondo persi dentro al telefono. Metti in moto adesso.
Oh, allora di che cosa parliamo? Parliamo di telefoni, parliamo di altre cose, parliamo di tecnologia, parliamo di informatica, parliamo di internet. Tra l'altro il nostro ospite mi ha fatto troppo ridere, perché quando stavamo parlando di Go Back to Where You Came From ha tirato fuori la sua bottiglietta per bere, solo che è una bottiglietta che sembrano di plastica, sembrano le bottiglie di gin degli alcolizzati.
Si è fatto un goccetto prima di...
Era acqua, ospite. Davide Gaido, guru informatico, fondatore di Priblo.com. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Era acqua? Confermi?
Sì, è acqua. È acqua perché non me la fornisce SBS, allora me la devo portare io da casa.
Ah, ecco.
Come la fiammiferaia.
I potenti mezzi. Abbiamo capito. Ben trovato, Davide.
Grazie, ben trovati. Buongiorno.
Vuoi dire il numero di telefono per intervenire? Lo sai a memoria?
No.
Ma poverino, ancora non ha detto una frase completa.
Fornirmelo davanti, così lo leggevo e sembrava che
posso dare un aiutino? 1300 799 626, ma anche SMS al numero 0429 996 263. Abbiamo, ovviamente, parlando di social media, anche la nostra pagina facebook.com/SBS Italian.
Allora, dopo aver parlato il mese scorso di My Health Record, cioè il registro digitale proposto dal governo per creare profili sanitari degli australiani, questa mattina cambiamo argomento e parliamo di un argomento diverso: troll, fake news, social media. Che però lo spunto ci ha dato proprio il tema del mese scorso e è una persona insospettabile, il presidente italiano Mattarella. Allora, cosa ti ha suggerito il presidente Mattarella?
Niente, perché non ho idea. La politica è una cosa proprio che non seguo e non ne sono assolutamente a conoscenza, soprattutto quella italiana. Ma in realtà era la telefonata del mese scorso. Ci aveva proprio chiesto in merito agli hacking politici, alle influenze politiche. E mi sembrava interessante fare una puntata un po' meno tecnica e un po' più discorsiva.
Filosofica,
sì, una puntata filosofica. Perché in realtà da parte di queste elezioni americane, in cui oramai è comprovato che la Russia ci ha messo lo zampino, o la Russia o chissà che altra agenzia governativa, in realtà, se si vuole andare nella cospirazione. Ma la cosa interessante, più che la parte di hacking, che ne abbiamo già parlato mille volte, perché alla fine tutto si riduce agli hacking delle mail di Hillary Clinton, che poi sono state messe su WikiLeaks e poi è diventato uno scandalo, ma tutta quella parte lì per me è relativamente interessante, perché sicuramente sono cose che succedono quotidianamente, con l'unica differenza che non vengono strumentalizzate in una campagna politica. Quello che è interessante è che sta saltando fuori sempre di più e sta diventando un fatto che sono riusciti ad influenzare le elezioni politiche utilizzando i social media per polarizzare le opinioni del pubblico. E questo secondo me è una cosa molto interessante e soprattutto molto molto più inquietante di come una persona sia riuscita a entrare nei server di un partito politico, perché ha delle ripercussioni enormi, ed è, secondo me, è un riflesso di quello che sta succedendo un po' nei governi di tutto il mondo.
Questo
mi ha detto Mattarella, proprio di persona, mi ha telefonato e mi ha detto: ascolta, parla di questo, così depistiamo tutto.
Senti, tu però, naturalmente, come tutti noi, perché noi facciamo tutti parte della generazione che è cresciuta senza social media e molto spesso ci...
Parlate per voi.
Scherzo, anche tu,
scherzo,
carina.
Però me l'hai offerto un po'.
Ma io ho 21 anni comunque.
È vero,
anch'io.
Non ho mai
visto.
Allora,
voi,
siamo millennials.
Voi vecchietti. Però appunto ci dimentichiamo molto spesso che ormai c'è già una generazione che è cresciuta con social media e tutto naturale, con telefono e computer a portata di mano.
Beh, noi abbiamo avuto, secondo me, il privilegio di nascere. Almeno io, per me, io ho avuto il privilegio di nascere in un mondo senza internet. Ma non tanto per fare nostalgico, sai, che se non ti trovavi in piazza alle 9 non uscivi più con gli amici, o devi chiamare, c'era la mamma che rispondeva. A parte queste cose di nostalgia,
che erano un orrore puro, con la mamma che rispondeva
un incubo totale, perché amici che non chiamavi mai perché rispondeva sempre
col
la mamma.
Telefono chiuso in bagno, sperando avere il cavo abbastanza lungo, ore.
Oddio, questa immagine del cavo è veramente un incubo della adolescenza.
Ti ricordi il cavo, quello tutto a spiralina?
Bellissimo,
esatto.
Quello
fantastico.
Lì,
10-15 metri,
sì.
Insomma, si stava meglio quando si stava peggio.
Mica tanto,
cioè, a parte la nostalgia, però noi abbiamo veramente visto crescere internet, e per me, soprattutto, faccio questa piccola digressione, per me era la promessa che aveva internet, cioè internet aveva la promessa di democratizzare l'informazione, che in realtà così è stato, perché voglio dire, anche adesso si trova tutto, cioè tutto, se una persona vuole cercare, si trova tutto, uno può anche prendersi una laurea online. Cioè l'MIT per esempio mette tutti i suoi corsi online. Io ho riparato una macchina in Tasmania guardandomi dei video su YouTube, poi per carità
è ancora vivo, dire, lo possiamo confermare.
Sì, ancora le macchie d'olio.
L'avrebbe fatto meglio un meccanico, assolutamente. La qualità delle informazioni, ok, ci possiamo parlarne, però le informazioni sono lì. È una cosa che fino a 20 anni fa era impensabile, di mettersi a guardare un video e riparare un orologio anche solamente, senza andare troppo nel complesso. Però ho notato, e sicuramente l'avrete notato anche voi, che anno dopo anno, vuoi un po' i social media, ma non solo i social media, perché è il tessuto di internet, le pubblicità, tutto quello che riguarda alla fine fare soldi, perché quello è il complotto finale, ci ha reso un po' più stupidi in un certo senso, perché perlomeno io ho notato che la mia soglia di attenzione da quando uso internet quotidianamente è diminuita, perché ci sono un sacco di informazioni che non sei più tu che vai a prendere. Vi ricordate che una volta si diceva navigare su internet? È un termine che non si usa praticamente più, che adesso è quasi come se internet navigasse noi, perché apri la feed di Facebook, ci sono tutte le informazioni che vuoi, la mail arrivano via mail, apri il motore di ricerca, ci sono le pubblicità, è un costante bombardamento di informazioni, e quello che sta succedendo è che le persone finiscono per leggere il titolo di un articolo invece di leggere l'articolo intero. Io non voglio parlare per voi, non lo so, io parlo per me. Io ho notato che ho questa tendenza e ho cercato di combatterla. Per esempio, faccio un bel abbonamento a un quotidiano famoso per leggermi tutti gli articoli. È un modo per combattere, però sicuramente la soglia d'attenzione è diminuita incredibilmente, globalmente. E questa è la chiave di questo discorso, perché quando tu hai un'intera popolazione che invece di leggere un intero articolo, legge il titolo, quali sono i titoli che portano più soldi? Quali sono i titoli che portano più click? Sono i titoli tipo
Davide Gaido nudo.
Davide Gaido nudo, ma no, non crederai mai ha fatto Davide Gaido nudo. I famosi clickbait che io stesso...
Cosa hai fatto? Posso cliccarti sopra?
sì, devi cliccare
ah, ho cliccato, posso dire che non ho fatto niente, come al solito.
Niente, perché poi leggi l'articolo e in realtà non c'è scritto niente, no? Però se tu leggi un articolo con scritto non crederai mai cosa ha trovato questo signore nella sua casa, dici, voglio sapere cosa ha trovato. Poi
senti,
leggi,
c'è arrivato un messaggio su Facebook, davvero nostalgia è molto meglio ora. Da parte di Stefano.
È un po' vero, cioè, in effetti è un po' più facile adesso.
Che però aggiunge, la gestione del titolo era così anche con la stampa tradizionale, dai!
Sì, ma infatti viene in mente sempre Novella 2000, no? Noi abbiamo Novella 2000, ha venduto milioni di copie, non so se c'è ancora adesso, se sono io rimasto agli anni 80.
Non lo so, sempre per parlare di nostalgia.
Però i tabloid, tutte quelle cose hanno sempre attirato. Il discorso adesso è che è un bombardamento costante.
Però appunto Stefano, che ci ha scritto questo messaggio qua, ci ricorda anche che visto che noi stiamo facendo un discorso filosofico, anche a noi di stare attenti, perché c'è il pericolo proprio di sconfinare nella nostalgia. Ah, era meglio, ah, era peggio, perché obiettivamente Novella 2000 c'era anche 20 anni fa, non è che eravamo più intelligenti 20 anni fa, adesso siamo diventati improvvisamente stupidi. Allora, su cosa vogliamo concentrarci? Perché appunto dal punto di vista filosofico ci sono, tu hai messo questo spunto dell'attenzione più limitata. Come lo possiamo collegare dal punto di vista pratico tutto ciò alla Russia, alla cosa di aver hackerato le elezioni statunitensi?
Ma allora, tutto questo è collegato poi, c'è anche un articolo che riguarda per esempio YouTube che mi aveva mandato Francesca, che è assolutamente inerente all'argomento, che non è solamente un problema di Facebook, è un problema globale, in cui c'è una tendenza a polarizzare le opinioni, cioè sta diventando, e viene sempre in mente la frase che è un po' fascista, ma è o sei con noi o sei contro di noi, nel senso che era una cosa di campagna elettorale. Se tu guardi la campagna elettorale che c'era stata di Trump, era veramente o sei con noi o sei contro di noi, non c'era una moderazione di dire sì, mi piacciono certe cose, però magari altre no. E se voi guardate la feed di Facebook, ci sono veramente delle opinioni fortissime su tutto. E questo studio appunto, che è veramente interessante, su YouTube, era che c'erano dei video della destra estrema in Germania che avevano un sacco di visualizzazioni, e salta fuori che hanno fatto una ricerca e l'algoritmo di Facebook, una volta che tu entravi nei meandri di un certo discorso politico, rimanevi nei meandri di un certo discorso politico. E questo, ancora una volta, non è una cospirazione politica di YouTube, è semplicemente che YouTube ha un algoritmo che premia i video che ti tengono più incollato. Evidentemente, cosa ti tiene più incollato? Ti tiene più incollato il dramma, ti tiene più incollato una retorica pesante, no? Ma questo va da tutti e due i lati, cioè anche se vai nell'estrema sinistra, rimani nell'estrema sinistra. Una volta che tu
è
entri
drammatico in sé, è come se si creassero delle stanze in cui si dicono sempre le stesse cose, quindi la promessa di cui parlavi prima di un'informazione più democratica, in realtà sì, in rete c'è tutto, ma ecco, accedere a tutto non è possibile chiaramente, e quindi ci sono anche dei canali preferenziali per prendere delle tangenti anche in questo caso pericolose.
Allora noi pensiamoci, invitiamo ancora gli ascoltatori, se vogliono intervenire alla discussione, il numero è 1300 799 626, e noi ritorniamo tra pochissimo dopo la pausa. 8.50 della Costa Est, state sempre ascoltando il programma in italiano con Carlo Reglia, Francesca Valdinoci, il nostro ospite Davide Gaido. Noi stiamo parlando di quello che ci sta succedendo personalmente in questo nuovo mondo di internet e di social media, senza appunto sprofondare nella nostalgia, ma stiamo facendo una discussione un po' filosofica. 1300 799 626, abbiamo Luca con noi. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Buongiorno. Grazie.
Luca, allora tu ti senti più coinvolto, meno coinvolto? Ti senti più, come diceva prima Davide, senti più che le notizie arrivano a te piuttosto che tu andare a cercare le notizie sui, sui social media e internet?
Ma io ho una certa età, ho più di 45 anni, quindi sono anch'io ho vissuto i tempi del telefono a gettone e adesso i video nel tuo telefono. Un salto enorme, ma io mi diverto più a cercare le notizie. Ci sarebbe tanto da discutere su quello che si trova e non si trova in internet. Faccio un esempio banale: a me piace ogni tanto andare a cercare le conspiracy theory, e se uno guarda lo sbarco dell'uomo sulla Luna, trovi esattamente questo, il tutto è del suo contrario. Trovi dei video che ti spiegano il perché l'uomo non è andato sulla Luna, trovi dei video che ti spiegano il perché gli americani non vogliono farti sapere che ci sono delle basi extraterrestri sulla Luna o che hanno costruito delle basi spaziali sulla Luna. Trovi tutto e il suo contrario, è fantastico.
E quindi tu, però, Luca, come ti poni rispetto a tutta questa situazione di contrasto, bene, male, verità, non verità?
Cerco di rimanere scettico. Certo che ci sono delle cose che ogni tanto mi fanno venire dei dubbi, ad esempio tutta questa storia di Trump che è stata aiutata dai russi per non far vincere la Hillary Clinton, non lo so, alla fine noi vediamo negli ultimi tempi questi politici tipo Salvini ad esempio, che direttamente twittano quello che pensano, che poi facciano le politiche come Trump. Trump si sveglia al mattino o anche alle 2 del mattino, sputa fuori un tweet diretto ai suoi sostenitori o anche ai suoi oppositori. Lo stesso fa Salvini, lo stesso fa il PD comunque in Italia. Ci sono queste adesso.
Beh, certo, l'unica differenza è che c'è chi lo fa bene e chi lo fa male. Tutto qua.
Sì, esatto. Io faccio un esempio, scusate, se qui non la voglio buttare tanti politici, ma un esempio banalissimo. Tanti giornalisti hanno analizzato il voto americano, perché gli americani sono stati ingannati nel votare Trump. Io a volte penso che se ero un americano e dovevo votare la Hillary Clinton, che era lì dal 1960, un po' mi scocciava, puzzava di vecchio, come dire. Ecco, ci sono delle cose che delle volte bisogna crederci, ma anche no.
E poi è tutto interpretazione. Allora Luca, grazie per questi spunti molto interessanti. Buona giornata. Buona giornata Luca. Allora, Davide.
Luca ha messo dei punti veramente, veramente interessanti, perché proprio quello che lui diceva di trovare tutto il contrario di tutto è quello che si chiama l'echo chamber. Cioè una cosa che continua se tu non hai Luca chiaramente ha una mentalità critica, nel senso che va a vedere sia quello che va contro sia quello che va pro.
Tanto che abbiamo mentalità... a scanso di colci, siamo stati sulla Luna, punto. Non ci
siamo
sono
stati
dubbi.
Sulla Luna,
ecco.
Ma c'è anche un bellissimo video di Buzz Aldrin che dà un pugno a uno comunque a prescindere da questo discorso, adesso senza entrare nei meriti e non nei meriti di ogni teoria, quello che diceva Luca è proprio questo, no? Cioè tu hai il rischio di una echo chamber, cioè Luca ha una mentalità critica, va a vedere una cosa da un lato, una cosa dall'altro lato. La maggior parte delle persone trova un video che dice siamo stati sulla Luna, e rimane nel campo siamo stati sulla Luna. Un'altra persona va nel video non siamo stati sulla Luna e rimane nel campo siamo stati, perché i meccanismi dei social media, i meccanismi delle raccomandazioni ti tengono dentro quell'unica camera, no? Allo stesso modo è, e questa è un'altra cosa veramente interessante che ha detto, Trump usa Twitter benissimo, tra l'altro non si può dire niente, perché ha trovato la formula per tenere le persone attaccate lì, no?
Bisogna vedere che cosa significa benissimo.
No, per quello che doveva fare, no? Cioè una persona che segue Trump rimane nel suo Twitter e va avanti lì. Mi fanno dei segni, ditemi.
No, semplicemente avevamo un'altra chiamata.
Vai. Abbiamo il telefono caldo.
Vai.
Allora, abbiamo Armando. Buongiorno Armando.
Sì, buongiorno. Ciao,
Armando. Salve Armando.
Armando, sei più informato o meno informato rispetto ai bei vecchi tempi di una volta?
Beh, io adesso ho 42, per cui ho vissuto le cose che parlavate prima, come anche ciò che avviene oggi. E infatti ebbi questa discussione, ma non meno di un mese fa, con mia cugina, e lei studia giornalismo, e il bello della discussione era proprio questo, che parlavamo sul fatto che oggigiorno, con l'avanzamento della tecnologia e con l'avanzamento di tutto ciò che ci circonda, tutto sembra molto più facile di quello che era una volta, con il pagare del prezzo che l'informazione che riceviamo non è necessariamente sempre attendibile, per cui la purezza dell'informazione va persa.
Quindi manca l'autorevolezza di potersi fidare di qualcuno che dovrebbe teoricamente dirti le cose come stanno, la verità.
E infatti, ecco, oggigiorno chiunque può mettere in circolazione informazioni, e per cui dove non c'è nessun filtro e dove non c'è nessun peso neanche dietro l'informazione che viene messa in pubblico. Per cui chiunque può mettere quello che vuole, e poi c'è da fare che chi vuole seguire e chi no, o chi ci vuole credere e chi no.
E soprattutto pensa che appunto Facebook è diventato uno dei più importanti strumenti di informazione, più che proprio le forme più tradizionali di informazione di stampa.
Sì,
ma infatti. Ma questa è una cosa fantastica che dice Armando, perché secondo me noi a parte che noi in Italia in generale, agli italiani viene insegnato il pensiero critico a scuola, molto spesso, e noi veniamo comunque da una generazione...
Non sembra però,
tendenzialmente sì, però è vero, perché il bello di internet è che ognuno può dire la propria opinione, ma allo stesso modo ognuno può dire qualsiasi cosa, ed è per questo che siamo arrivati a un punto in cui la terra è piatta, secondo alcune persone, no? Siamo tornati al Medioevo, e cioè sono persone che seguono questo perché ognuno ha la possibilità di dire quello che vuole, e la possibilità... Di chi grida più, sembra quasi che chi grida più forte è quello che viene seguito di più.
Armando, un'ultima domanda prima di lasciarci: tu come fai per informarti allora in questo mare difficile?
Beh, guarda, quello che cerco di fare è di leggere svariati articoli su dei giornali in cui uno si può fidare, perché hanno provato nel passato che non mettono di tutto sul giornale, per cui ti fidi un po' più di quando magari trovi sulle news feed di Facebook o di altri motori di ricerca, per cui li paragoni e li controlli e guardi l'informazione su altre parti e poi vedi, ti trai le somme te stesso. Ecco, mai fidarsi soltanto di un giornale.
Mai fidarsi di una fonte unica. Grazie Armando, allora, buona giornata.
Grazie Armando.
Grazie, ciao.
Allora, intanto ci ha scritto anche un ascoltatore, si chiama Giulio, e ci scrive: siamo arrivati al punto che se vai dal GP per una visita medica, lui o lei cerca le informazioni su Google, storia vera.
Sì, perché no? Beh, non c'è, voglio dire, ci sta, alla fine, tutto sommato.
Chi
sì.
Non ha mai googolato?
Chi non ha mai googolato?
No?
Sì. Ma questa cosa, questo qua è il famoso Dr. Google, no? In realtà,
o la presunzione che tutti possano sapere tutto.
Brava.
No, però, è una roba abbastanza interessante, se però anche il GP mi guarda le robe su Google.
Si può vedere in due modi, cioè che googola la persona che è andata dal dottore, oppure googola la malattia.
È una cosa interessante e risaputa. Ho appena finito proprio, guarda, giusto appunto 2 giorni fa di leggere il libro del medico che ha ispirato il dottor House, e lei diceva appunto che i medici usano spesso Google per fare diagnosi di malattie non comunissime, perché alla fine se tu hai la conoscenza, sempre il solito discorso è sempre quello, se tu ti metti a googlare, a fare, andare su Google a cercare i sintomi del raffreddore, ti dice che stai morendo nel giro di 5 minuti, però se e hai la conoscenza di quello che è la medicina, può aiutare magari a fare delle diagnosi più complesse.
Allora Davide, noi abbiamo appena toccato la superficie di quello di cui volevamo parlare questa mattina, poi con, grazie ai nostri interventi non siamo riusciti a quagliare, magari potremo quagliare il mese prossimo,
assolutamente,
mese con altri
continuiamo.
Spunti da parte anche di voi ascoltatori. Grazie per essere venuto a trovarci questa mattina.
Grazie a voi. Ciao,
grazie
a tutti.
Dunque a Davide Gaido, noi passiamo il microfono invece ora a Davide Schiappapietra per il secondo GR.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.